Intanto è nativo di Francoforte, quindi proprio la stessa città da cui prende nome la scuola di Francoforte, in cui erano nati o comunque gravitavano gli esponenti di questa scuola, è anche la città di nascita di Fromm ed è di famiglia ebraica, anche questa è una condizione comune a molti esponenti, non tutti, ma molti esponenti della scuola di Francoforte. Quindi formazione di quel tipo lì. Inizialmente studia psicologia, appunto, come vi dicevo, si avvicina molto alle dottrine di Freud e per un certo periodo della sua vita sarà un freudiano ortodosso. Poi, soprattutto dopo, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, si staccherà progressivamente da Freud, rimanendone influenzato sicuramente, però anche criticando il maestro in alcuni aspetti, in alcuni punti, ritenendolo troppo deterministico in certa misura. Comunque, sicuramente l'influenza freudiana è molto importante, siamo, ripeto, negli anni 20, 30 del Novecento. Freud, l'interpretazione dei sogni, scrive nel 1900, la seconda topica si forma attorno al 20, insomma siamo gli anni in cui Freud sta diventando un pensatore di grido, molto contestato da alcuni, molto apprezzato da altri, però sta rivoluzionando, diciamo, gli studi nel campo psicologico e psicanalitico, in maniera anche controversa ovviamente, quindi desta molta attenzione. Quindi da un lato c'è una fortissima influenza di Freud, che è anche un'influenza professionale, perché appunto Fromm inizialmente lavora come psicologo, quindi opera in quel campo lì. Ma poi c'è un avvicinamento piuttosto forte, fin da giovane, alle dottrine marxiste, come un tratto comune, devo dire, ad altri pensatori della scuola di Francoforte. Quando abbiamo presentato la scuola abbiamo detto la scuola di Francoforte è molto influenzata da Max Weber, il fondatore della sociologia tedesca, ma poi è quasi un tentativo in certi casi di fondere pensiero freudiano e pensiero marxiano, o almeno influenze del pensiero freudiano e l'influenza del pensiero marxiano. Questo lo si vede benissimo ad esempio anche in Marcuse, che è pesantemente influenzato da Freud, pesantemente influenzato da Marx. Ecco, Fromm non è troppo distante, anche se è meno radicale di Marcuse, non è troppo distante da queste posizioni, almeno da giovane. Quindi conosce il marxismo, studia il marxismo, in più si interessa anche in campo filosofico all'esistenzialismo, che appunto negli anni 30 sta iniziando a imporsi in Europa, sia quello tedesco con Heidegger, con Jaspers, sia quello francese soprattutto con Sartre, Camus, eccetera. Ecco, ha letture molto variegate Fromm, sempre con questa prospettiva psicologica di fondo, però sta iniziando a muoversi nell'ambito della cultura e della riflessione del tempo. Cosa succede? Succede però che nel 1933, come sicuramente sapete, in Germania va al potere Adolf Hitler. E tutti i membri della scuola di Francoforte si trovano un po' con le spalle al muro, anche Fromm, che ha aderito pochi anni prima, appunto, si è avvicinato agli altri della scuola di Francoforte, diciamo, ha aderito a questa scuola informale, però anche lui adesso è in difficoltà, per due motivi. Primo motivo, perché è ebreo, e come sapete il nazismo ha una politica fortemente antisemita, già nel 1935 arrivano le leggi di Norimberga, insomma il clima per gli ebrei è pesantissimo in Germania, e chi può se ne va. Questo vale per Fromm, adesso lo vedremo, vale per gli altri della scuola di Francoforte, tutti emigrano molto rapidamente, vale anche per fisici, professori universitari, pensate ad Einstein e altri. Tutti se ne vanno, e infatti alla fine, per carità, una parte degli ebrei tedeschi rimane in Germania e va purtroppo incontro all'Olocausto, ma i grandi numeri degli ebrei morti durante l'Olocausto riguardano gli ebrei dell'est Europa più che quelli tedeschi, perché una discreta parte degli ebrei tedeschi si era messa in fuga ben prima, era emigrata ben prima. Anche i filosofi se ne vanno, ricorderete, abbiamo citato Hannah Arendt, lo stesso Benjamin, insomma, tanti filosofi tedeschi di origine ebraica lasciano la Germania. E questo è il primo motivo per cui Fromm pensa che sia meglio andarsene, e se ne andrà. Il secondo motivo è che poi, appunto, Fromm è vicino a posizioni marxiste, anche se poi attenuerà, insomma, questa sua posizione, però, diciamo, è vicino a posizioni marxiste, e questo, di nuovo, è un elemento piuttosto problematico. Il nazismo guarda con molta durezza a tutti quei movimenti filosofici, letterari, artistici, politici che sono etichettati come di sinistra, no? A volte anche in maniera piuttosto blanda, non è che bisogna essere marxisti ortodossi per finire sotto la scure del nazismo. Quindi l'Istituto per la Ricerca Sociale, la Scuola di Francoforte in generale, che sono comunque centri di ricerca comunque che partono da posizioni marxiste, vengono subito messi nel mirino dal nazismo, e Fromm capisce che è meglio andarsene. Emigra momentaneamente in Svizzera per qualche tempo, ma poi rapidamente si sposta negli Stati Uniti, dove rimarrà per buona parte della sua vita. Poi anche insegnerà sia negli Stati Uniti sia anche in Messico per un certo periodo, però insomma siamo nel Nord America, dove tra l'altro riscuoterà un discreto successo. le sue teorie, le sue idee avranno grande peso sul pubblico americano, poi anche sul pubblico europeo. Questo tra l'altro non è un inedito, nel senso che gli Stati Uniti poi negli anni 30-40 e poi anche nel dopoguerra hanno un grande giovamento dall'afflusso nelle loro università di tutta l'intelligenza europea, sostanzialmente, buona, non tutta, però buona parte dell'intelligenza europea, cioè buona parte degli intellettuali europei, o perché comunisti, o perché socialisti, o perché ebrei, o perché comunque antifascisti e antinazisti, vanno a stare in America. Questo vale anche per cineasti, fotografi, artisti, eccetera. E l'America ovviamente ne trae grande vantaggio perché sono intellettuali di primo ordine. Muore appunto nel 1980, ormai piuttosto anziano. Nel frattempo pubblica vari libri. Adesso ne vedremo tre, ma ve li presento man mano che andiamo avanti col percorso, perché questi tre libri ci permettono di inquadrare esattamente e coerentemente, direi, perché da questo punto di vista Fromm è stato sempre piuttosto coerente, il pensiero di Erich Fromm. Il primo libro da cui vale la pena ripartire è un libro pubblicato nel 1941 durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Fromm era ancora relativamente giovane, aveva poco più di 40 anni. Si intitola Fuga dalla libertà ed è il testo chiave per capire tutto l'orientamento filosofico di Fromm. Cosa sostiene in questo libro Fromm? Analizza il percorso dell'uomo nella modernità fino al giorno d'oggi, fino alla contemporaneità, e dice: in fondo cos'è la modernità se non un tentativo dell'uomo di guadagnare libertà, di conquistare la propria libertà, di rendersi autonomo rispetto a tutti i vari centri di potere, forme di autorità che l'avevano fino a quel momento soffocato, con la rivoluzione francese, con l'emancipazione, con la rivoluzione americana, insomma con tutto quel percorso che va dal 500 fino ai giorni nostri. L'uomo si è liberato dell'autorità religiosa che comunque lo dirigeva, l'uomo si è liberato in certa misura anche dell'autorità statale che lo controllava, dell'autorità feudale, se volete, che lo controllava. Si è liberato delle morali imposte dall'esterno, pensate a Nietzsche, pensate a tutto quello che ne è venuto, insomma l'uomo ha lottato per conquistare spazi di libertà. E però questo dovrebbe coincidere quindi con una maggior felicità, con una maggior serenità. In fondo un uomo che si libera dalle costrizioni altrui, dal peso, dalla spada di Damocle dell'autoritarismo, dovrebbe essere felice e libero. Finalmente liberato, l'uomo dovrebbe godere della vita. Questo è quello che sarebbe lecito aspettarsi, ma non è questo che avviene. Perché nonostante questa continua lotta per la liberazione, che ha anche dato dei frutti, nonostante tutto questo, l'uomo di oggi è alienato e quindi infelice. Com'è possibile? Cos'è accaduto? Qual è il problema? In Fuga dalla libertà tenta di analizzare questo strano paradosso Fromm e dice: secondo me esistono in realtà due forme di libertà, libertà negativa e libertà positiva. Anche questo non è un concetto completamente nuovo, perché lo troveremo in varie riflessioni del Novecento. Libertà negativa cosa vuol dire? Libertà negativa vuol dire essere liberi dai vincoli imposti dagli altri. Non c'è nessuno che mi costringe, nessuno che mi obbliga, nessuno che decide per me, nessuno che mi guida. Ricordate cosa diceva Kant nella celebre libretto risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo? Diceva: l'illuminismo è l'uscita dell'uomo da uno stato di minorità che deve imputare a se stesso, cioè il fatto che l'uomo non deve più obbedire all'autorità religiosa, all'autorità militare, all'autorità politica, ma può pensare finalmente con la sua testa. Ecco, quel passo di Kant inquadra benissimo il concetto di libertà negativa di cui sta parlando Fromm. L'uomo ha lottato per ottenere questa libertà negativa, ha lottato per non essere più condizionato dall'esterno, ha lottato per emanciparsi dalle autorità, no? Questa lotta è stata lunga, è stata difficile, è stata dura, e però ci è riuscito. Quindi la libertà negativa l'abbiamo ottenuta dopo secoli di problemi, rivoluzioni, filosofie, eccetera. Però c'è anche una seconda libertà, che è la libertà positiva, che consiste non tanto nel non essere condizionati da fuori, dall'esterno, ma nel autorealizzarci. Io non voglio essere solo libero da Tizio, Caio e Sempronio, ma voglio anche essere libero di essere ciò che voglio essere. Capite? Perché ci sono due possibili costrizioni: gli altri che ti obbligano, gli altri che ti comprimono, gli altri che ti vietano, e poi ci sei tu che non riesci a fare. Allora, oltre alla libertà negativa, oltre ad essere liberi dalle costrizioni altrui, dovremmo guadagnarci anche la libertà di riuscire a fare quello che vogliamo fare, meglio ancora, di riuscire ad essere quello che vogliamo essere. E questa libertà positiva purtroppo non l'abbiamo raggiunta. Qui nasce il paradosso, secondo Fromm, che abbiamo lottato tanto per la libertà e abbiamo ottenuto tanta libertà, non abbiamo mai avuto nella storia così tanta libertà negativa come ce l'abbiamo nel Novecento, in America ad esempio, eccetera. Mai avuta così tanta libertà negativa, ma paradossalmente siamo meno bravi sulla libertà positiva. Il lo spostare tutta l'attenzione sulla libertà negativa ci ha portati a trascurare la libertà positiva, che in realtà è la chiave per la felicità alla fine. Se io voglio essere felice, devo essere padrone non tanto perché non sono condizionato da altri, ma perché sono davvero padrone di me, perché realizzo me stesso, perché trovo un senso in quello che faccio, perché riesco a dare senso a quello che mi pare essere la mia personalità, la mia creatività, il mio volere. Quindi proprio non essere riusciti a realizzare questa libertà interiore, libertà positiva, come la chiama Fromm, ci porta a sentirci estremamente soli. Noi siamo liberi da tutti, e però non sappiamo cosa farcene di questa libertà. Questa è la condizione, no? Abbiamo lottato perché nessuno ci imponga le regole, perché la Chiesa non ci imponga le regole, perché lo Stato non ci imponga le regole, se non le minime regole di convivenza. Abbiamo lottato per, da Locke in poi, essere padroni di noi stessi, e poi ci siamo scoperti che non sappiamo cosa vogliamo essere, in un certo senso, o che non abbiamo la forza per essere ciò che vogliamo essere. Parafrasando Nietzsche, abbiamo smesso di essere cammelli, di portare con noi il peso della tradizione, ma adesso dovremmo diventare, in un certo senso, superuomini, però non abbiamo i mezzi per farlo, perché difettiamo di questa libertà positiva, non riusciamo a mettere in campo le nostre capacità in questo senso. Siamo bloccati dalla paura, siamo bloccati dalla nostra incapacità e quindi siamo limitati nella nostra libertà autentica, dice Fromm, perché alla fine, ripeto, ciò che rende la nostra vita degna di significato, ciò che rende la nostra vita significativa, degna di essere vissuta, è libertà positiva, non tanto quella negativa. Quella negativa è la precondizione, se vogliamo, no? Non è che non sia importante, ma è solo la premessa. Quello che conta davvero è la libertà positiva che non abbiamo ancora raggiunto. E allora cosa succede all'uomo contemporaneo che si trova così solo, isolato e alienato perché non sa dove guardarsi, non sa dove girarsi, non sa come uscire da questo vicolo cieco? Secondo Fromm, l'uomo contemporaneo incapace di usare veramente la libertà positiva, di darle slancio, si rifugia in alcune vie di fuga. Cioè, ci sono tre modalità che Fromm individua in Fuga dalla Libertà che teoricamente sembrano prometterci di liberarci da questa alienazione, sembrano prometterci di uscire da questo vicolo cieco, sembrano prometterci di non provare più questa solitudine estrema che proviamo visto che non sappiamo come orientare la nostra vita. Solo che queste tre vie di fuga sono tre vie di fuga drammatiche, ve lo dico già, non è che siano soluzioni, non è che siano come in Schopenhauer vie di fuga che risolvono il problema, no, in realtà sono parte del problema queste vie di fuga, sono escamotage, sono furbizie, astuzie che sembrano darci un appagamento, ma in realtà peggiorano notevolmente la vita, riducono anche la libertà negativa che ci eravamo duramente conquistati. Quali sono queste tre vie di fuga? Vediamole, perché in questo caso Fromm sta spostando l'attenzione da un ambiente più psicologico, la libertà e come la viviamo, a un derivato più sociale, perché adesso parliamo di politica. La prima via di fuga è l'autoritarismo. L'uomo contemporaneo, ritiene Fromm, incapace di dare un senso alla propria vita, incapace di usare questa libertà positiva, cioè di decidere cosa vuole essere, di realizzare se stesso, di avere una personalità e farla fiorire, incapace di fare tutto questo, cerca qualcuno che lo guidi. Ha lottato per secoli per liberarsi dalle autorità e adesso che si è liberato dall'autorità si sente perso, si sente solo, si sente incapace di orientarsi e quindi vuole drammaticamente ritornare all'autorità. Vuole tornare indietro, chi me l'ha fatto fare di liberarmi, ora che questa liberazione vuol dire essere ancora più disorientato. L'uomo non sa godere sempre di questa libertà che i suoi padri, i suoi nonni hanno conquistato e vuole rinunciarci in un certo senso, cercando autorità che lo guidino. Questo è il rifugio nell'autoritarismo, che può avere anche due forme, dice Fromm, può ridursi a masochismo o a sadismo. Cosa vuol dire? Quando io cerco un'autorità, da un lato posso cercarla per farmi comandare a bacchetta. L'uomo moderno in certi casi cerca questo, cerca qualcuno che gli dia ordini, visto che è disorientato, visto che è perso, visto che non sa dove andare, cosa vedere, cosa non ha la bussola, cerca qualcuno che gli dica fai così, fai cosà, fai questo, fai quello. E quindi deve obbedire a un'autorità più grande, vuole un'autorità più grande. Questo è masochistico però, se ci pensate, perché è una forma di autoviolenza, di violenza contro se stessi, che ci fa affidando il potere a qualcuno che ci tratti male, che ci dia degli ordini, eccetera. Questo è quello che avviene solitamente nelle dittature. Ripeto, scrive nel 1941 Fromm e si chiede com'è possibile il nazismo, com'è possibile che un personaggio come Hitler e i suoi commilitoni abbiano preso il potere in Germania e comandino in maniera estremamente dura, eccetera, la popolazione tedesca. Com'è possibile che i tedeschi abbiano rinunciato così di loro iniziativa alla democrazia, alla libertà, alla possibilità di decidere per loro stessi, e vogliono un capo che li guidi in maniera dittatoriale, in maniera durissima? Com'è possibile che questo avvenga anche in altri paesi, ovviamente non solo in Germania? È possibile perché questi uomini moderni non sanno dove girarsi, hanno guadagnato la libertà e non sanno che farcene di questa libertà, e cercano di scappare dalla libertà. Fuga dalla libertà è il titolo, non a caso, no? Questa libertà impegnativa non sanno gestirla, questa libertà negativa non si è legata a una libertà positiva, e quindi cercano qualcuno che dia ordini. La fuga nell'autoritarismo è una forma di masochismo, cioè di voglia di essere trattati male per avere qualcuno che ti guidi, la voglia di ricerca di un padre che ti dia ordini come se tu fossi ancora un bambino. Vogliamo ritornare a essere bambini. Kant ci diceva: l'illuminismo è l'uscita dell'uomo da uno stato di minorità. Ecco, qui è come se noi dicessimo: no, ritorniamo a essere minorenni, vogliamo di nuovo delle autorità. Quindi c'è, come prima via di fuga, ripeto, l'autoritarismo che sfocia nel masochismo, ma può sfociare questo autoritarismo, questa prima via di fuga, anche nel sadismo. Perché? Perché da un lato c'è chi vuole un capo, vuole un Führer, vuole un duce, vuole un leader, e vuole mettersi al di sotto di questo capo e obbedirgli pedissequamente, essere schiavizzato quasi da questo capo. Ma dall'altro c'è chi vuole fare il capo anche. Sadismo perché? Perché la fuga nell'autoritarismo può essere anche verso l'altro lato della medaglia, cioè può essere anche che io voglio diventare capo di un altro, e quindi uso sadismo nei confronti degli altri, divento sadico, do ordini, mi piace essere il capo, mi piace fare il capo, ed è un modo per ritrovare i propri punti di riferimento, le proprie coordinate, no? In un mondo in cui non riesco ad orientarmi ho bisogno di paletti solidi, ho bisogno di autorità, e queste autorità possono essere gli altri su di me o io sugli altri. Quindi prima via di fuga, chiaramente deleteria perché genera un mondo in cui si rinuncia completamente alla libertà, è l'autoritarismo. La seconda via di fuga è il conformismo, perché nota Fromm, e questo l'hanno notato anche altri della scuola di Francoforte, l'uomo che si sente così solo, l'uomo che non sa usare la sua libertà positiva, l'uomo che non sa fiorire, si sente perso, e una via di fuga, un modo per salvarsi, è quello di dire: faccio come fanno tutti gli altri. Visto che non sono in grado di gestire la mia libertà, visto che non sono in grado di scegliere, di decidere, di realizzarmi, di far fiorire la mia personalità, annullo la mia personalità omologandomi, imitando quello che fanno tutti gli altri, facendo le stesse cose che fanno tutti gli altri, cercando di essere nella media, no? Questa tendenza che è tipica di tutte le società massificate, massificanti, quelle società di massa in cui c'è una, abbiamo visto tante volte con tanti pensatori, tanti sociologi, una naturale spinta all'omologazione. Ebbene, a volte l'uomo questa naturale spinta la può abbracciare in toto, invece di tentare di guadagnarsi spazi di autonomia, spazi di libertà, l'uomo può aderire a questa massificazione, può aderire a questa omologazione, può conformarsi, e quindi perdere ogni personalità, perdere anche ogni libertà, perché lascia decidere non più a un capo, a un leader, a un Führer, ma lascia decidere alla massa. Mi vesto come si vestono tutti, penso quello che pensano tutti, mi uniformo, mi abbasso, per dirla con Heidegger, vivo una vita inautentica, perché è una forma di vita inautentica questo, ovviamente, perché vuol dire che non so neppure chi sono, se mi omologo a quello che fanno tutti gli altri, se divento come tutti gli altri. Questo ovviamente è una tendenza anche delle società consumistiche, nota Fromm, lo vedremo meglio anche nei prossimi libri che vedremo di Fromm. Le società consumistiche tendono, e industriali avanzate, tendono a renderti un ingranaggio del sistema. Sei un lavoratore e lavori come tutti gli altri dentro, come l'operaio in fabbrica, sei un consumatore e consumi come tutti gli altri, stesse merci, stesse cose, tutto uguale. E molti uomini aderiscono a questo stile di vita, volontariamente rinunciano alla loro libertà per omologarsi. Quindi queste sono le due principali vie di fuga, ripeto, autoritarismo da un lato, conformismo dall'altro. C'è anche una terza via di fuga, che è la distruttività, perché quando uno non riesce né ad avere un capo o ad essere capo, quindi non riesce né a rifugiarsi nell'autoritarismo né a rifugiarsi nel conformismo, sviluppa, secondo Fromm, una frustrazione molto forte, una nevrosi, potremmo dire, per usare la terminologia freudiana, una nevrosi che lo porta a comportamenti distruttivi, violenti, a volte verso se stesso, a volte verso la società stessa, verso il mondo esterno, violenza, frustrazione, rabbia, una rabbia che non si riesce a risolvere. Capite che in tutti e tre i casi sono situazioni di mancata accettazione della propria libertà. Situazioni in cui tu hai, ti rendi conto di avere una libertà negativa e però non riesci a compensarla, a legarla a una libertà positiva. Se non riesci a fare tutto questo, finisci per aderire o all'autoritarismo o al conformismo o diventare violento, diventare frustrato, diventare nevrotico, no? Queste sono le uniche possibilità che Fromm individua. Ovviamente qual è l'unica vera e reale via di fuga da questo problema? L'unica vera e reale via di fuga da questo problema è sviluppare se stessi, è conquistarsi questa libertà positiva, è imparare a gestirla. Però serve un percorso, non è una cosa che ci viene spontanea, anzi la nostra società fa tutt'altro, ci spinge verso tutt'altra direzione. Allora, i prossimi libri che vedremo di Fromm, poste queste premesse e capito come funziona, servono a vedere come cercare invece di risolvere veramente, stavolta saggiamente, la situazione e a trovare un modo per guadagnarsi, conquistarsi questa libertà positiva. Uno dei modi per sviluppare pienamente questa libertà positiva è l'amore, tema che viene affrontato da Fromm in quello che è forse il suo libro più venduto, più famoso, ancora oggi si trova in tutte le librerie, spesso ben in vista, che è L'arte di amare, 1956, prima edizione, quindi ormai ha 70 anni sto libro quasi, e però ancora vendutissimo, perché si presenta quasi come un piccolo manuale sull'amore, su come si deve amare davvero, su come si può amare meglio davvero. In realtà presenta anche, certo, qualche consiglio pratico se vogliamo, però soprattutto una riflessione sull'amore che si collega a quello che abbiamo appena detto. Perché? Vi dicevo, dobbiamo cercare una via autentica per realizzare noi stessi. E secondo Fromm vedremo, meglio nel prossimo libro, come fare, però l'amore è uno degli elementi fondamentali di questa via autentica per realizzare se stessi, per trovare autenticità. E però bisogna capire cos'è l'amore. Perché secondo Fromm il senso dell'amore è spesso frainteso nella nostra società contemporanea. Perché? Perché c'è una, c'è ovviamente una forte idealizzazione romantica, per cui si crede che l'amore sia questo turbine dei sensi, questa passione che ti travolge, ti innamori, devi conquistare la persona, deve essere sempre sentimentale, sempre forte, sempre un'emozione che ti da quello che chiedi, insomma l'amore deve essere la compensazione di qualcosa di cui hai fortemente bisogno. Questa è l'immagine che ce ne dà la società. Tu senti una mancanza, senti di dover colmare una lacuna, senti che quella persona può essere ciò che completa la tua metà e quindi quello genera amore. Questa è l'idea che viene diffusa dai mass media, dai film, dalle cose. Ora, secondo Fromm questa è una visione completamente inventata, farlocca, piena di problematiche, perché genera intanto un amore non sano, genera un amore possessivo, adesso ne parleremo, ma soprattutto perché è un'idea tipicamente consumistica dell'amore, secondo Fromm. Questa idea che tu hai un bisogno e che lo devi colmare con l'amore è la stessa dinamica che c'è quando ti fanno la pubblicità di una merce. Ti fanno vedere che c'è un'automobile, generano un bisogno che magari tu fino a poco prima non avevi, bisogno di una automobile di lusso, bella, elegante, tu avevi bisogno semplicemente di un mezzo di locomozione, andava bene anche una macchinina da 4 soldi, ma vedi la pubblicità, questa pubblicità ti genera l'idea che se avessi i sedili riscaldati staresti benissimo, se avessi il navigatore integrato staresti benissimo, se avessi questo, quello, quell'altro, eccetera, si genera un bisogno che prima non avevi. E l'idea è quella che la merce soddisferà questo bisogno e ti renderà felice perché appagherà il tuo bisogno. Questa dinamica del bisogno che va colmato con l'oggetto, con la cosa, eccetera, è una dinamica che si trasla nei mass media anche sull'amore. E però ci genera un amore di stampo consumistico. L'idea cioè che l'amore sia qualcosa da consumare, da avere, qualcosa da a volte addirittura comprare, verrebbe da dire oggi, perché oggi nell'epoca del porno diffuso, delle macchine che promettono in futuro di darci i sentimenti che vogliamo, eccetera, ebbene, verrebbe da dire anche l'amore è qualcosa che puoi comprare, e se non è qualcosa che puoi comprare è comunque una merce da scambiare sul mercato. Io ho bisogno di amore, ti do il mio amore, facciamo lo scambio, e finché io ti do l'amore, tu mi dai l'amore, finché questo scambio è vantaggioso per entrambi, l'accordo funziona, io non cambio la mia merce. Quando però questo amore si esaurisce perché la merce non è più di prima mano, non è più così valida, ci sono le beghe, i difetti, eccetera, cambio la merce. Come succede con un'automobile, tu compri un'automobile, magari ne sei anche innamorato all'inizio se, se sei un patito di automobili, bella, 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 dopo un po' la macchina ha i suoi problemini, passano gli anni, passano i chilometri, a un certo punto dici basta, devo cambiarla questa macchina perché non mi dà più quello che mi dava all'inizio, perché nuove pubblicità mi mostrano nuove macchine più performanti e io non ho quegli optional in questa macchina che mi vengono presentati in televisione. E allora la cambio. Questa stessa dinamica, proprio perché c'è una mentalità consumistica, a volte la trasliamo sull'amore. Per cui stiamo insieme a una persona solo fin tanto che mi dà quello che io voglio, quando non me lo dà più, o quando ci sono dei problemi, o quando questa persona, banalmente, che so, ha delle difficoltà di vario tipo, cambiamo. Che problema c'è? Andiamo dal negoziante, chiediamo il reso o cose del genere. Ecco, questo atteggiamento è un modo completamente sbagliato di intendere l'amore secondo Fromm, che alimenta un processo continuo di alienazione, quell'alienazione di cui parlavamo all'inizio, quella solitudine esistenziale, quel non riuscire a realizzare la nostra personalità, quell'incapacità di dare un senso alla vita deriva anche da questo uso dell'amore, proprio uso direi, in termini quasi consumistici. Invece, se noi vogliamo che l'amore sia davvero una componente importante nel nostro processo di realizzazione personale, dobbiamo intendere l'amore in modo diverso. L'amore come un'attività, cioè l'amore come un non un evento spontaneo, non una cosa che arriva, ti colpisce come la freccia di Cupido e quindi sono innamorato, ma come un impegno sostanzialmente, come un'attività che devi sviluppare lungo il tempo, verso cui devi mettere anche una certa dose di impegno, di fatica, di maturazione, per costruire qualcosa che sia duraturo, che non ceda al primo momento. Non è paragonabile a un'automobile l'amore, è più paragonabile, che so, a un rapporto di amicizia, no? Nel senso, come si costruisce l'amicizia? Con, certo, anche una certa sintonia, ovviamente, ma poi anche con impegno, con sacrificio. Per un amico fai delle cose, se l'amico ha bisogno ci sei, eccetera, no? Stessa cosa deve essere nell'amore. Certo, con qualche differenza, chiaramente, però come un impegno costante, duraturo nel tempo, che non basa se stesso sul quello che ricevo, quello che non ricevo, quello che ho e che non ho, che basa se stesso su un impegno che dà i suoi frutti nel tempo. E Fromm, per essere ancora più chiaro, cerca anche di stabilire la ricetta dell'amore autentico, così lo chiama, cioè quali sono le caratteristiche che deve avere un amore perché sia slegato da quelle logiche consumistiche e sia invece un atto di volontà, cioè sia una scelta, perché deve essere una scelta, un impegno duraturo nel tempo. Deve averne quattro sostanzialmente. La prima è la cura, termine che tra l'altro nella filosofia tedesca era stato usato molto in quegli anni, poco prima, insomma negli anni 20, da Heidegger in particolare. Cosa intende con cura? Amare significa prendersi cura dell'altro, cioè sostenere l'altro, cercare di far fiorire il benessere dell'altro, di arrivare a un benessere dell'altro, in modo genuino, ovviamente, perché cura, attenzione anche qui, Fromm mette in guardia, può avere atteggiamenti diversi la cura. Io posso curarmi dell'altro, cioè sentirmi carico, cercare di caricarmi il peso dell'altro, cercare di gestirlo, accudirlo, stargli vicino, eccetera. Ma devo anche trovare un equilibrio con questa cura, perché la cura non deve mai sfociare nel possesso. Uno dei problemi dell'approccio consumistico all'amore è anche quello dell'amore possessivo. Come io compro un'automobile e poi è mia, ci ho speso tanti soldi, la adoro ed è mia e non la faccio usare a nessuno, nessuno può toccarla, nessuno può, se ci sali devi prima pulire, anzi meglio se non ci sali proprio, pulire le scarpe, pulire tutto, non ti voglio dentro la mia automobile, è solo mia, anche questo atteggiamento di possesso quasi feticistico della merce può riversarsi sull'amore. Allora la cura verso l'altra persona vuol dire anche certo stare vicino all'altra persona, accudirla, aiutarla, sostenerla, ma lasciarle anche la libertà. Ovviamente stiamo dicendo che questo amore deve essere un modo per rendere più vera la libertà, perché alla fine la libertà autentica si trova, dicevamo, non solo nella libertà negativa, anche da quella positiva, e l'amore, se inteso in senso valido, è un modo per guadagnare la libertà positiva per te, per l'altro anche, no? Quindi l'altro deve avere in te un sostegno, ma non un'oppressione, non un dittatore, non un'autorità. Abbiamo detto che l'autoritarismo è appunto una via sbagliata per uscire dall'impasse in cui ci troviamo. Quindi tu devi trovare un equilibrio, essere vicino ma non soffocante, e l'altro con te stessa cosa, deve starti vicino quando tu hai bisogno, deve esserci, devi sapere che c'è qualcuno che si prende cura di te. Questo è un amore vero. Però devi sapere anche che questo qualcuno che si prende cura di te non va oltre i limiti della cura, non arriva all'oppressione, non arriva al controllo. Il controllo non è cura, siamo capiti. Insomma, visto che è un periodo storico in cui l'amore possessivo sembra essere a volte, in certi casi, molto forte, bisogna anche chiedere, e Fromm, devo dire, da questo punto di vista, inquadra l'amore possessivo come un elemento della nostra società, soprattutto della società consumistica. Perché è una dinamica che nasce quasi spontaneamente dal rapporto che abbiamo con le merci, se inquadriamo l'amore come una forma di merce, in un certo senso. Secondo, quindi, prima caratteristica dell'amore valido, dell'amore autentico, è la cura. Seconda caratteristica dell'amore autentico è la responsabilità. Cioè, l'amore implica una forma di responsabilità verso l'altro. Vanno di pari passo cura e responsabilità, ovviamente. Cioè, io sono responsabile anche di come l'altro sta, di cosa l'altro sente. E certo, fino a un certo punto non è che sono responsabile di ogni cosa che accade all'altro, ma devo assumermi la responsabilità di fare quello che serve per l'altro e lui nei miei confronti. Terza caratteristica dell'amore autentico, il rispetto, e qui torniamo a quello che dicevamo prima. Cura e responsabilità sono importanti, ma vanno coniugate col rispetto, cioè c'è un limite. E quindi non devo riversare sull'altro la mia volontà. Non devo riversare sull'altro le mie aspettative, quello che io voglio che lui sia. Devo riversare sull'altro la mia attenzione, la mia responsabilità, la mia cura, ma garantendo all'altro i suoi spazi di libertà. Questo vuol dire, nel caso del rispetto, che devo rispettare l'altro come persona, che devo rispettare l'altro come una personalità che non è la mia, è diversa dalla mia. E quindi devo dare anche all'altro la possibilità di trovare questa libertà positiva, di far fiorire la sua personalità. Devo cioè accettarlo per ciò che è, detto in termini molto, molto concreti. Non devo volerlo cambiare, ad esempio. C'è una persona, è chiaro che poi in un rapporto sentimentale c'è un punto d'incontro in tanti temi, però devo rispettare che quella persona è diversa da me e che quella persona sarà sempre diversa da me, che non devo piegarla alle mie esigenze, non devo piegarla a diventare come io la voglio, perché se io volessi fare l'altra persona ciò che io voglio, la tratterei come una merce, capite? Qui c'è anche un certo influsso dell'etica kantiana in questo senso. Ricordate che l'imperativo categorico insiste molto sul fatto che bisogna considerare gli altri sempre anche come fine, mai solo come mezzo. Se io voglio cambiare l'altro, il partner, voglio farlo diventare come io voglio che sia, lì lo uso come mezzo. Mezzo per realizzare il mio piacere, i miei bisogni. Ma l'altro è un fine, no? Il rapporto sentimentale, certo, devo cercare anche di star bene io. Ma devo cercare soprattutto di trattare l'altro come un fine. Anche lui deve star bene, anche lui deve realizzarsi. Dobbiamo realizzarci insieme, non uno contro l'altro, io perché sfrutto te. Se no si cade nell'autoritarismo di cui parlavamo prima. Quarta caratteristica, la conoscenza. Bisogna anche che ci sia una conoscenza reciproca seria, perché senza conoscenza reciproca non si va da nessuna parte. Senza la capacità di ascolto reciproca non si va da nessuna parte. Senza la conoscenza non c'è accettazione e senza l'accettazione non c'è responsabilità. Quindi capite, ci sono quattro caratteristiche molto fondamentali, le ripeto: cura, responsabilità, rispetto e conoscenza. Queste sono le quattro caratteristiche dell'amore autentico. Se noi lavoriamo in questa direzione, con responsabilità, con impegno, come un atto di volontà, quella persona voglio amarla, non desidero amarla, non sento di amarla, tutto parte magari da un sentire, ma poi a un certo punto mi dico voglio amarla, allora queste quattro cose diventano fondamentali e si può realizzare, tramite anche l'amore, una nuova libertà, una libertà positiva, secondo Fromm. Ma, per chiudere, il terzo e ultimo libro che vediamo è quello che chiude veramente il cerchio, ed è Avere o Essere. Come vi dicevo, il punto d'arrivo di tutto questo percorso è Avere o Essere, 1976, poco prima della morte, ultimo libro importante di Fromm. Libro che chiude il cerchio in un certo senso, perché riprende gli stessi temi di Fuga dalla libertà e dell'arte di amare, però in un'ottica più vicina ai nostri tempi. Perché vi ricordo che in Fuga dalla libertà, scritto 30 anni prima, uno dei problemi importanti era la guerra, era l'autoritarismo, era la società dei totalitarismi, e Fromm, come altri suoi colleghi della scuola di Francoforte, si era chiesto molto com'è stato possibile, com'è possibile, era ancora presente tutto quello. Negli anni 70 invece la situazione è molto cambiata, per carità esistono forme di dittature, di totalitarismo ancora molto nel mondo, ma lui vive in America, lui vive in un mondo che per fortuna non tende a non andare più tanto verso forme di autoritarismo, sì qua e là ancora, però il vero problema è il consumismo. quella omologazione di cui parlavamo prima, è il conformismo, no? E ritiene in questo libro avere o essere, scritto col punto di domanda alla fine, che la vera sfida per il futuro sia questa, riuscire a far uscire l'uomo da questa alienazione che il consumismo ha finito per creare. Sono temi che abbiamo già accennato nei libri precedenti, ma in Avere o Essere trovano massima definizione. Perché? Perché Fromm dice: la libertà negativa l'abbiamo conquistata, la libertà positiva è un lontano miraggio, e anzi la nostra società spinge moltissimo in direzione opposta alla libertà positiva, all'autorealizzazione. Perché? Perché spinge non tanto sull'essere ma sull'avere. Il titolo è molto emblematico, perché lì Fromm individua due modalità di vita sostanzialmente, due modalità attraverso cui l'uomo si rapporta col mondo, che sono la modalità dell'avere e la modalità dell'essere. La modalità dell'essere, molto semplice, è quella che porta alla realizzazione di sé, a un'esperienza interiore di maturazione, di crescita personale, di felicità. Quella che dicevamo prima, libertà positiva, alla fine. La modalità dell'essere è quella in cui io so, capisco cosa sono, capisco cosa voglio, capisco come diventarlo, cresco, mi sviluppo insieme poi agli altri, perché non è mai in solitaria, visto che uno dei problemi della libertà è la solitudine. Questa modalità dell'essere è quella che porta a superare la solitudine tramite rapporti personali, autentici. L'amore è il principale tra questi, no? Quindi la via, la modalità dell'essere è la modalità che dovremmo abbracciare, che dovremmo riscoprire. Purtroppo però, dice Fromm, la nostra società spinge tutta dall'altra direzione, spinge tutta nella modalità dell'avere. È una modalità completamente opposta, perché si basa tutta sul consumismo, direi, su logiche quantomeno consumistiche, cioè sull'accumulo, sul possedere, sul possesso, sul controllo, sul comprare e vendere. Comprare e vendere tutto, conquistare tutto. È la logica della pubblicità, potremmo dire, no? Pensiamo alle merci di prima, vi dicevo, io vedo una pubblicità di un'automobile, questa pubblicità induce in me un desiderio, che magari prima non sapevo neppure di avere, e mi dico quanto sarebbe bello avere, possedere quell'automobile, quanti soldi ho in banca, quanto costa l'automobile, posso permettermela, non posso permettermela, lavoro per potermela permettere, posso permettermela, me la compro e poi la tratto in un certo modo, la gestisco in un certo modo, eccetera. Mi definisco in base a quello che possiedo a un certo punto, perché possiedo la casa, possiedo l'automobile, possiedo la casa al mare, possiedo questo, la barca, possiedo quell'altro, io sono ciò che possiedo. Se inizio a vivere la mia vita come un'accumulazione di cose, di merci. E purtroppo però la società tende a spingerci in quella direzione, ripeto, perché quali sono i modelli di riferimento, quali sono i personaggi che dominano la scena? Pensiamo ai grandi magnati che sono sulle prime pagine di tutti i giornali continuamente. Sono quelli che hanno creato grandi aziende oggi, no? Vanno per la maggiore, a tempo di Fromm un po' meno questo, ma oggi di più. Sono quelli delle start-up che possiedono razzi, case, ma possiedono azioni, possiedono aziende, possiedono fette intere di stati a volte, no? Possiedono capitali enormi. Questo è ciò che ci interessa. Noi non abbiamo come miti, come personaggi da copertina, persone felici che hanno trovato un senso nella loro vita o che scrivono libri interessanti o che creano opere d'arte interessanti. Quale grande artista trovate sulle prime pagine dei giornali? Capiterà una volta ogni 5 anni che un artista finisca in prima pagina. Quale grande romanziere trovate sulle prime pagine dei giornali? Capiterà una volta ogni 5 anni. Tutto il resto del tempo ci sono o politici, che comunque anche lì c'è una logica di accumulazione di possesso, perché possiedono i voti, perché possiedono il consenso, perché possiedono questo e quello, no? Oppure grandi industriali, grandi ricconi, grandi magnati, tycoon, eccetera, perché possiedono, perché si vestono in un certo modo, perché possiedono grandi aziende, perché possono fare quello che vogliono, no? Perché? Perché quello che conta è il possesso, quello che conta è l'accumulo, quello che conta è il controllo che hai del mondo, no? Un controllo di stampo capitalistico. Ecco, questo secondo Fromm è il grande male del nostro tempo, che genera alienazione, perché se io, che non sono nessuno, vedo continuamente questi modelli, questi punti di riferimento sui, oggi potremmo dire anche sui social network, eccetera, cosa vedo su Instagram, che è successo su Instagram, di solito persone che mostrano cose, che sono, vabbè, un social network molto visivo ovviamente, però persone che hanno un bel corpo. Allora io devo possedere un bel corpo, anche lì la dinamica dei corpi non è più una dinamica volta al proprio benessere, ma all'esibizione, capite? Cioè, è chiaro che avere un bel corpo, un corpo dove tutto è in regola, tutto funziona bene, non avere malattie, non avere muscoli flaccidi, non è un male di per sé, no? Noi dobbiamo realizzarci e in fondo realizzare anche la nostra fisicità è un bene. Avere un corpo tonico, avere una, cioè non avere fiatone ogni volta che fai le scale, cose del genere sono una buona cosa, direbbe Fromm, immagino, adesso sto andando un po' oltre quello che scrive nel libro, ma per intenderci. Avere un buon corpo, avere un corpo che funziona bene, fare attività sportiva può essere una forma di autorealizzazione, io posso star bene facendo sport, eccetera, ma noi lo facciamo per star bene, per realizzarci, per trovare un senso nel mondo, un nostro posto nel mondo, per anche dare qualcosa agli altri, o lo facciamo per esibire questo corpo e per entrare in logiche di compravendita, perché il rischio è quello di essere influenzati almeno in parte da logiche di compravendita. Io devo avere un bel corpo perché così mi metto la foto mentre sono in palestra su Instagram e magari qualcuno dice che carino quel ragazzo, quella ragazza che ha un corpo del genere, così quando vado per strada la gente mi guarda, così quando devo trovare qualcuno la gente mi apprezza, ma mi apprezza come si apprezzano le merci, capite? Mi metto in vetrina, come si apprezza un'automobile, l'automobile deve essere bella, sinuosa, deve avere le sue curve fatte bene, è un bel colore, così anch'io devo avere le curve fatte bene e avere un bel colore. Capite? La dinamica è la stessa. È la dinamica della vetrina, la dinamica della compravendita. Si entra in quella dinamica dell'amore che dicevamo prima. Io ho bisogno di possedere cose, vedo un corpo di una persona, mi piace, mi attira, sento il bisogno di possedere quel corpo e faccio di tutto per conquistarlo. Certo, se devo comprare un'automobile devo metterci dei soldi, lo conquisto con i soldi. Se devo conquistare una ragazza o un ragazzo, devo usare altre armi, però è sempre un meccanismo di conquista, è sempre un meccanismo consumistico, no? La voglio comprare, la voglio avere, voglio che sia mia. Non voglio essere, voglio avere, voglio dominare. Poi magari, se tutto va bene, la conquisto, è mia, quindi entrano logiche di possesso, come dicevamo prima, che sono anche problematiche per molti aspetti, ma quella ragazza, quel ragazzo è mio, è mia, la uso. Perché ovviamente se mi innamoro di un corpo e basta, solo di un corpo, è chiaro che frega poco della personalità della persona, quello che voglio è andarci a letto, ci vado a letto, e una volta che sono andato a letto, basta, ho ottenuto quello che volevo, la merce non è più valida come prima, quello che mi piaceva era la novità, no? Era l'idea di poter possedere quella cosa, una volta che l'ho posseduta, che l'ho conquistata, passa un'altra, perché la logica rischia di essere quella lì, capite? Quante volte noi sentiamo dei ragazzini un po' scemi che ritengono che per conquistare una ragazza si debba avere la bella automobile, vestirsi bene, avere il bel taglio di capelli, eccetera, o la ragazza che per conquistare il bel ragazzo bisogna avere il sedere fatto bene, il seno prosperoso, eccetera. Queste sono logiche prettamente di mercato, sono logiche, direbbe Fromm, dell'avere. Io ho un bel seno, ho un bel sedere, ho gli addominali a tartaruga, ho la macchina, e tramite queste cose che ho, metto sul piatto, tu altro, guarda, io ti offro questi beni, che sono beni del mio corpo, parti del mio corpo o parti di possesso che ho. Ci stai? È una compravendita, è uno scambio. E come tutte le compravendite, è dura finché c'è un vantaggio reciproco. Quando non c'è più un vantaggio, si scarta, è quello che dicevamo prima sull'amore. Se invece voglio un amore autentico, voglio una vita più autentica, devo scardinare queste logiche, devo andare ad altro. Devo lasciar perdere lo scambio, devo lasciar perdere cosa metto sul piatto, cosa ti offro. E quindi non devo guardare al seno o agli addominali, eccetera. Per carità, se ci sono tanto meglio, non è che dico che schifo le cose, il corpo. Però non è quello il focus, capite? Questo intende dire Fromm quando parla di avere o essere. Quindi bisogna riconoscersi non per ciò che si ha, ma per ciò che si è. Quindi cercare la personalità delle persone, cercare il carattere, cercare il dialogo, come dicevamo prima. Non è un caso che se tu crei una relazione basata sull'avere, non fai dialogo che devi parlare. Se stai con una ragazza solo per il suo corpo, meglio neanche parlare, non perdere tempo a parlare. Se stai con un ragazzo solo per il modo in cui si veste, per il suo status, non serve parlare, no? Questa è la situazione in cui siamo capitati, secondo Fromm, è la situazione del nostro capitalismo avanzato, dice lui, insomma della società consumistica, potremmo dire molto brevemente. E questo riguarda certo i rapporti umani, perché vi ho parlato dell'amore, ma vale anche per l'amicizia, vale anche per i rapporti con i vicini di casa, eccetera, ma vale anche nel rapporto con se stesso, dice Fromm. Cioè, anche io come stesso, come mi realizzo? Perché io non solo entro in rapporto con gli altri, ma voglio anche essere qualcosa, no? Ma essere o avere? Perché se vivo nella modalità dell'essere, io capisco che il modo per realizzarmi è sviluppare me stesso, sviluppare la mia personalità, quindi ad esempio creare, essere creativo, cioè mi viene voglia di dipingere, dipingo. Mi viene voglia di costruire un castello di sabbia, faccio un castello di sabbia e cerco di farlo bene, cerco di essere creativo, di essere di avere delle mie idee anche, no? Sviluppo delle mie idee e poi mi piace magari confrontarle con le idee degli altri. Se miro alla mia realizzazione personale nel senso dell'essere, io voglio essere una persona che pensa, allora provo a pensare, provo a ragionare, provo a far filosofia ad esempio, no? E provo a discutere, magari sbaglio, magari, vabbè, è ovvio, no? Però lavoro in quella direzione e lavoro con impegno, perché è chiaro che se voglio diventare una persona che pensa, non vuol dire avere dei pensieri, avere delle idee, ma essere una persona che pensa, ed è ben diverso. Capite bene che questo vuol dire anche un approccio oggi diversissimo alla discussione. Oggi purtroppo siamo molto spesso incapaci di discutere gli uni con gli altri perché noi riteniamo di avere delle idee e non di essere persone che pensano. E quindi difendiamo le nostre idee come difenderemmo il nostro acquisto. Se uno critica la macchina che ho speso, per la quale ho speso tanti soldi per averla, io mi arrabbio perché tu non capisci niente di automobili. Come se uno critica le mie idee, beh, le mie idee sono una mia merce che ho. E tu non puoi criticarla, quindi se la critichi sei un imbecille. Se invece io voglio essere una persona che pensa, allora chiaramente arrivo a delle idee, ma voglio imparare a pensare e quindi mi confronto anche con chi la pensa in maniera diversa. Se questa persona critica le mie idee, beh, vediamo, magari ha ragione, magari ha torto, però ascolto perché voglio capire. Capite la differenza, no? Cosa comporta nella identità personale questo meccanismo dell'avere rispetto al meccanismo dell'essere? Se seguo la modalità dell'essere, cerco di sviluppare una mia modalità personale di pensiero, di realizzazione. Se invece aderisco alla modalità dell'avere, anche la realizzazione di me diventa una realizzazione di accumulazione, di possesso. Cioè io sono ciò che possiedo, io sono ciò che ho. Il che vuol dire che io vivo la mia vita orientata al successo economico per lo più, no? Perché se quello che conta è ciò che hai e il mezzo principale per avere cose è il denaro, io vivo nella mia vita per l'accumulazione di denaro. Se invece il mezzo principale è il potere, vivo la mia vita per accumulare il potere. Se il mezzo principale è la bellezza fisica, vivo la mia vita per realizzare un corpo statuario, no? Cioè, sono tutti il denaro, il potere e la bellezza esteriore. Sono tutti, diciamo, forme di denaro, di valuta, che io posso usare sul mercato. Scambio questo con quell'altro, invece di barattarlo uso la bellezza, uso il potere, uso il denaro. E però se questo è vero, io voglio accumulare quei beni che poi posso spendere sul mercato. E quindi vivo una vita finalizzata non a star bene io, ma a accumulare cose, che è diverso. Le accumulo perché quelle cose sembrano promettermi la felicità, ma quella felicità non la raggiungo mai, per cui cado in questa alienazione. Torniamo al punto di partenza. L'uomo moderno è un uomo alienato. È un uomo che ha paura continuamente di non riuscire. È un uomo che ha paura di non essere all'altezza. Se questa vita è una corsa all'accumulazione, perché il capitalismo avanzato si dice questo, il consumismo meglio ancora si dice questo, la nostra vita è una corsa all'accumulazione, io vedo sempre che qualcuno ha più di me. Se tutte le prime pagine giornali, vi dicevo prima, sono piene di Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Donald Trump e compagnia bella, che hanno miliardi, ma miliardi anche poco forse, che hanno intere nazioni, che hanno fabbriche eccetera, io non sarò mai a quell'altezza lì e quindi vivo sempre da frustrato alla fine, perché vedo che c'è sempre qualcuno che sta meglio di me, ma anche senza andare sui giornali, anche nella mia strada ci sarà qualcuno che sta meglio di me, anche nella mia città c'è qualcuno, più di qualcuno che sta meglio di me, c'è sempre qualcuno che sta meglio di te, a meno che tu non sia Elon Musk appunto, però anche Elon Musk magari ha tanti soldi ma non ha lo stesso potere di Trump, e quindi c'è qualcuno che sta meglio di te in altri ambiti. C'è sempre qualcuno che sta meglio di te e quindi tu non sei mai soddisfatto, non sei mai realizzato, non hai mai raggiunto qualcosa. Perché? Perché è tutta una corsa e tu rincorri chi sta meglio di te senza raggiungerlo mai, perché mai arriverai al massimo. Vivi la tua vita in una perenne competizione, in una gara. È come una corsa con miliardi di altre persone, per quanto tu veloce possa andare, c'è sempre qualcuno che va più veloce di te. E quindi non ti fermi mai, vi rendete conto che questo vuol dire correre per di fiato fino a morire, fino a che non muori, non ti fermi mai. Ovviamente vuol dire anche individualismo e solitudine, dicevamo prima. Perché? Perché se tutto è una competizione, io sono in gara con gli altri. Io non posso collaborare con gli altri, perché se collaboro con gli altri, poi chi si tiene i frutti del nostro lavoro? Se li tiene l'altro, è lui che poi trae profitto. È lui che poi mette sul mercato quello che ho guadagnato io. E io chi sono? E io devo lavorare da solo. E anzi sono non solo solo, ma in rivalità con gli altri. Perché è una corsa al massacro. È una corsa che arriva primo e chi arriva secondo ha perso. Quindi competizione, individualismo, paura costante di non essere all'altezza, nevrosi. Nevrosi da questa corsa alla performance, ed è questo un discorso che abbiamo fatto tantissimo anche in altri video, anche nel mio libro, un discorso molto simile a quello che faccio io, quest'ultimo. Una corsa perenne senza arrivare mai. Ed è una corsa segnata dall'insoddisfazione. Quali sono i modi per uscire da questa impasse davvero? Sono i modi che dicevamo all'inizio, di sviluppare una libertà positiva. Intendere la vita nella chiave dell'essere, ma come si fa alla fine? Fromm suggerisce tre vie, tre direttrici importanti per abbandonare la logica dell'avere e sviluppare la logica dell'essere. La prima è la cooperazione. Basta competitività, basta isolamento, individualismo. Cerchiamo di cooperare con gli altri. Il che non vuol dire ovviamente non avere obiettivi. Abbiamo degli obiettivi, ma obiettivi comuni, non da soli. Non l'accumulo evidentemente, ma la realizzazione di cose, la realizzazione di idee, vi dicevo prima, posso anche volere diventare una persona che pensa, siamo in un canale dove parliamo molto di filosofia, è chiaro che qui, se siete qui, è anche o perché dovete studiare o perché volete capire. Ma allora anche qui si capisce meglio insieme, si capisce meglio cooperando, si fa filosofia meglio in due, in tre, in quattro, in cinque. Cioè bisogna creare un meccanismo di confronto rispettoso, di confronto che sia proficuo, ma non nei termini della merce, dell'avere, del rubarti le idee, ma nei termini del confronto rispettoso, nell'ambito della cura. Io voglio darti qualcosa che ho pensato, vorrei che anche tu mi dessi qualcosa che hai pensato, vediamo se ci aiutiamo a vicenda in questo modo. In questo senso cooperazione, può essere anche cooperazione nel volontariato, nella società, nel lavoro. Anche nel lavoro uno può avere una logica prettamente individualistica, o a scuola, pensate a scuola. Se siete studenti, questo è fortissimo, sto discorso, nel senso che a scuola uno studente può dire faccio da me, io voglio arrivare a tutti quei voti, voglio avere quella media e accumulo voti e accumulo performance, accumulo risultati, a volte non ce la faccio, vado in ansia perché il professore mi dà un voto più basso, stress eccetera, e voglio però arrivare a quel voto di maturità. E questa è una logica dell'avere, perché tu hai un voto di maturità. È chiaro che quel voto non indica ciò che sei, indica ciò che hai ottenuto a scuola. E però puoi vivere la vita così a scuola, oppure puoi viverla nella logica dell'essere e quindi la cooperazione. Ho dei compagni di scuola, di classe, non tutti sono simpatici, alcuni sono simpatici, alcuni sono antipatici. Dobbiamo sfangarla, cioè dobbiamo uscire da questa scuola in qualche modo, nel miglior modo possibile, ma tutti assieme. La cosa migliore è se riusciamo tutti a ottenere qualcosa di più di quello che da cui partivamo, cioè ottenere qualcosa di più nel senso di cresciamo insieme. Usciamo da questa scuola migliori di quando siamo entrati, migliori insieme. Migliori non vuol dire per forza nei voti, magari anche nei voti, non sto a dire che i voti fanno schifo, penso che neanche Fromm intendesse dire questo. I voti sono una bella cosa, ma non sono la chiave, i voti sono il mezzo, non il fine. Il fine è il miglioramento di tutti insieme. Se riusciamo a imparare a convivere, se riusciamo a imparare a organizzarci, se riusciamo a imparare a gestire le interrogazioni programmate banalmente, gestire le verifiche, a gestire insieme il rapporto con i professori invece che ognuno vada per sé, ognuno faccia la sua per i propri vantaggi, ma a gestirlo per il vantaggio di tutti, beh, lì vuol dire vivere la logica dell'essere. Lì vuol dire cooperare. Questo vuol dire cooperare. Quindi, cooperazione prima cosa. Secondo aspetto, sviluppare un pensiero critico. Cioè, imparare a non acquisire i modelli che ti impone la società così pedissequamente, perché te li danno, perché la logica è quella della pubblicità, e quindi seguire quello che dice la pubblicità, seguire quello che fanno i social network, eccetera, ma imparare a pensare con la propria testa, potremmo dirla così. Terza caratteristica, educazione all'essere, dice Fromm, cioè dobbiamo imparare, fin dalle scuole, a sviluppare la personalità. Cioè a non entrare in logiche di mercato, in pure logiche di devi imparare questo perché questo ti farà trovare lavoro, ma in logiche di personalità. Certo, per carità, un lavoro devi trovarlo. Eccetera, ma il lavoro deve essere sempre coniugato con uno sviluppo interiore, con un sviluppo delle proprie idee, del proprio essere, slegato dalla logica dell'avere. Tu sei prima di avere, devi essere prima di avere. E quindi prima di pensare a che lavoro vuoi fare, a quali competenze ti servono per quel lavoro, a quali capacità ti servono per quel lavoro e di metterti, tra virgolette, sul mercato, tra virgolette, del lavoro, impara ciò che sei. Impara a diventare qualcosa, a diventare qualcuno, meglio ancora, ad avere una tua personalità. Una volta che tu hai imparato a sviluppare la tua personalità, trovare lavoro diventerà una delle tante propaggini del tuo essere e non però la chiave principale del tuo avere. Ecco, questo è brevemente, ma in realtà neanche troppo brevemente, il pensiero di Erich Fromm, grande importante psicologo ed esponente della scuola di Francoforte. Sono idee che abbiamo tra l'altro detto tante altre volte, ma idee che non sono solo in Fromm, sono anche in altri pensatori, ma che in parte ho ripreso anche all'interno del mio libro, che a questo punto bisogna assolutamente consigliare. Il libro è questo, anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva. Il sottotitolo è significativo rispetto a quello che abbiamo detto oggi: come lo scetticismo filosofico può salvarti la vita nell'epoca della performance. Si parla molto di avere in un certo senso, si parla anche di essere, con terminologie non sempre frommiane, però i concetti sono molto vicini. Lo trovate in tutte le librerie, caro editore, sia in formato cartaceo che in formato digitale, dappertutto, e sta avendo anche un buon successo, quindi sta molto piacendo. Un libro di filosofia, ma divulgativo, quindi accessibile a tutti. L'altro libro che consiglio riguarda invece la storia, è un libro che sta per arrivare, mi hanno detto proprio è stato stampato da poco il primo volume, stanno stampando gli altri, La storia in scena, un nuovo manuale di storia per le scuole superiori, Garzanti scuola, Dea scuola. È un libro a cui ho collaborato ampiamente realizzando video, spiegazioni per ogni capitolo del libro, sono tre volumi, quindi tanta roba, e poi anche dei video di approfondimento inediti sulla storia dall'anno 1000 al 900 per le scuole superiori, terza, quarta e quinta superiori, La storia in scena, Garzanti scuola. Poi, prima di salutarci, vi ricordo anche che in descrizione trovate i titoli, trovate i link ai video che ho citato, trovate anche i modi per rimanere in contatto col canale e poi trovate anche i modi per sostenere questo progetto, che è un progetto ovviamente importante e impegnativo. Per sostenerlo potete farlo tramite donazioni, merchandising, libri. Vi lascio qualche libro di Fromm da comprare, se lo comprate con quei link lì non spendete neanche un centesimo in più, ma date una piccola mano a noi. E poi però, ecco, la cosa che consiglio in particolare è l'abbonamento al canale YouTube. È un'opzione particolare, in descrizione c'è un video che vi fa vedere tutto nel dettaglio senza nessun impegno, però in pratica è un modo per sostenere il progetto con una piccola donazione mensile ricorrente. Si parte dai 3 euro, quindi proprio poca roba, insomma un paio di caffè, quel che è, poco più, e anche di più se volete, perché ci sono varie opzioni. E in cambio però di questo piccolo sostegno ricevete dei vantaggi riservati agli abbonati, che possono essere video in anteprima, dirette riservate, incontri mensili, videoconferenza per discutere insieme. Visto che abbiamo parlato molto di discussione sulla base dell'essere, discutiamo proprio di libri e di filosofia insieme in maniera estremamente rispettosa. Sono bellissime occasioni, sia il club del libro che il simposio filosofico, in cui chi c'è ne è molto contento, quindi dategli un'occhiata anche a questa opzione qui. E poi cos'altro c'è? Beh, una chat riservata per discutere anche in via testuale con gli abbonati e con me. Mensilmente mando anche per i livelli più alti dispense di filosofia scritte da me per esplorare il programma di filosofia. Mando anche ogni 3 mesi ai livelli più alti un libro omaggio, insomma c'è tanta roba, dateci un'occhiata perché può essere molto carino. Basta, ho finito, ci vediamo presto per altri video di filosofia, di storia e di educazione civica. Ciao ciao.